Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Metal Slug 4.
Ma prima di cominciare, benvenuti alla stagione 4 di questo podcast. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo iniziato questo 2022 con ovviamente un titolo che vi aspettavate tutti quanti, perché Metal Slug, insomma, ci accompagna dal primo episodio come primo episodio di ogni stagione e, insomma, entriamo nel 2022 con un titolo molto interessante, ma soprattutto con tante novità.
Metal Slug 4 porta novità rispetto ai giochi precedenti, ma anche questa quarta stagione dell'Enciclopedia dei Videogiochi ovviamente vuole portare sempre novità nuove. Oltre agli editoriali che avete sentito anche nella scorsa stagione, quest'anno abbiamo anche dei progetti nuovi con degli episodi dedicati a più il comparto musicale, la storia della musica all'interno dei videogiochi, dagli albori fino alla tecnologia più moderna. Ed inoltre una sfida che ci siamo voluti dare per quest'anno, per questa stagione, è registrare episodi in inglese. A breve uscirà anche il primo episodio in inglese, quindi per tutti i poliglotti in ascolto rimanete sintonizzati.
Encyclopedia of Video Games è un progetto parallelo, un progetto sorella, diciamo, dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Lo troverete e lo potrete ascoltare su un feed separato. Questo progetto rimane in italiano con tutti quanti gli editoriali e tutto quanto, mentre tutto il resto, insomma, sarà pubblicato altrove, proprio perché il pubblico è di natura diversa. Ovviamente tutte le informazioni però saranno sia su enciclopediadevideogiochi.it che su quello che è il canale ufficiale anchor.fm/EOV, anziché EDV, che è quello italiano. Quest'anno abbiamo una grande novità, ovvero uno sponsor che si chiama Level Up, ovvero la bevanda per i gamer.
Dopo più di 100 episodi, infatti, anche noi abbiamo bisogno di Level Up. Abbiamo fatto tanta esperienza e quindi ci siamo affidati a questo prodotto per essere sempre più concentrati e darvi sempre il meglio.
La cosa bella di Level Up come bevanda, come energy drink, è che è uno di quelli che ha meno zucchero di tutti, ha 4 grammi di zucchero per ogni porzione. Si tratta ovviamente di un barattolo che potete comprare a meno di un euro a porzione, quindi veramente pochissimo, ed essendo in barattolo, a differenza degli energy drink, non è in lattina, quindi non inquinate neanche l'ambiente, e semplicemente vi serve un po' d'acqua e questa polvere per farvi il vostro mezzo litro di Level Up.
Ogni porzione contiene 200 mg di caffeina, che è utile appunto per rimanere svegli e concentrati. Ma attenzione, noi che abbiamo qualche anno in più, io sono anche più attempato e quindi lo uso regolarmente, è sconsigliato per i gamer al di sotto dei 16 anni, mi raccomando.
E parliamo di una porzione massima al giorno comunque, ma vi aiutano a tenervi belli svegli. Anche noi siamo molto svegli che l'abbiamo provato. Io personalmente ho provato il gusto Galaxy, la Galaxy Edition, che sa di mirtillo. Ecco, una cosa che sottolineo è proprio questa: è un energy drink funzionale, cioè ti aiuta a essere concentrato, ma allo stesso tempo è buono, ragazzi.
E sul sito levelup.it potete vedere anche la gamma, ci sono un sacco di gusti diversi, con anche le special edition che vengono regolarmente proposte. E se volete fare un acquisto su levelup.it, mi raccomando, usate il codice FEFFEATA per avere uno sconto sull'acquisto.
Ripeto, il codice è FEFFEATA su levelup.it, quindi senza la seconda E nel sito, mi raccomando, per ottenere uno sconto alla cassa ed aiutare l'Enciclopedia dei Videogiochi. Trovate il codice in descrizione.
E prima di iniziare in pompa magna questa nuova stagione, ecco un po' di musica. Il gioco di oggi è Metal Slug 4, un gioco uscito nel 2002, inizialmente per arcade e successivamente per la sua console madre, il Neo Geo, e poi anche è stata fatta una conversione per PlayStation 2 e Xbox, e ancora adesso nei vari store online delle varie console lo si trova ancora. È sviluppato da Mega Enterprise assieme a Noise Factory ed è pubblicato da Playmore, ed è ovviamente uno dei re dei run and gun arcade retro game che noi tanto amiamo. E come avete potuto sentire già dai nomi degli sviluppatori, chi ha pubblicato questo gioco salta subito all'orecchio che non stiamo parlando di SNK.
Storia molto interessante, perché stiamo parlando di Metal Slug 4, che è in quest'anno difficile per SNK. SNK fallirà poco dopo l'uscita di Metal Slug 3 e fondamentalmente cosa succederà? Ci sono i diritti di questa serie, che sicuramente vuole andare avanti, che vengono presi da Mega Enterprise, questa compagnia di distribuzione coreana, che si mette insieme a Noise Factory, che invece è quella che andrà a curare la musica. Musica che è molto molto interessante, quella di questo titolo si sente tantissimo che è diversa, però vedete che non c'è un vero e proprio developer, in un certo senso viene sviluppato da un publisher, il che avrà delle caratteristiche positive, molte caratteristiche negative. Infatti molto spesso Metal Slug 4 è riconosciuto come un passo indietro rispetto ai titoli precedenti, alla prima trilogia. Quello che succederà poi è che SNK risorgerà grazie a Playmore e poi successivamente riacquisterà i diritti per poter pubblicare in joint venture, chiamiamolo così, Metal Slug 5, poi ci sarà un'altra pausa per il 6 e il 7 eccetera eccetera, perché poi sono usciti tantissimi spin-off.
Cosa curiosa quindi, che questo Metal Slug 4 sia l'unico Metal Slug non marchiato SNK. Quindi questa storia di questo team coreano, perché Metal Slug era molto apprezzato in Corea del Sud, e quindi questo è stato lo stimolo per tentare di portare un altro titolo per non far morire il franchise, cosa che però non è stata affatto semplice, perché non avendo il team di sviluppo originale si sono dovuti inventare come poter procedere, e per questo è stato usato Metal Slug X, l'origine, la parte base da cui sono partiti, è appunto questo titolo che però, come si vede poi all'interno del gioco, ricicla molte idee, anche gli stessi stage ricordano molto quelli dei titoli precedenti, nonostante ci siano comunque delle novità e delle aggiunte che hanno fatto nel gameplay per renderlo più appetibile. Non si può negare che però effettivamente sia un passo indietro.
Una prima novità lampante sono i personaggi giocabili, che cambiano dall'inizio, perché anziché avere il roster dei quattro classici viene tolto Tarma Roving ed Eric Asamoto, i due personaggi fondamentali insomma dei quattro base, e vengono sostituiti da Trevor Spacey e Nadia Cassell. C'è un motivo di storia insomma per cui c'è questo cambio, anche se li vediamo lo stesso i personaggi all'interno del gioco, semplicemente non sono giocabili. Questo Trevor Spacey e Nadia Cassell sono una sorta di rifrescata, perché hanno soprattutto delle armi corpo a corpo che sono diverse dagli altri. Ad esempio Trevor usa i calci perché è allenato insomma nelle arti marziali, mentre Nadia ha una serie di armi, ha un taser per sconfiggere gli avversari. Ma la cosa interessante è che è una bella aggiunta, che però al contempo ha portato un sacco di bug, soprattutto proprio per gli attacchi in corpo a corpo, che a volte vengono sfruttati dagli speedrunner per saltare alcune situazioni pericolose.
Inoltre Trevor mi ha sempre dato l'impressione, con i suoi calci rotanti e il look che ha, di essere preso da Lee di Tekken, e dai glitch purtroppo non si salvano neanche i nuovi slug, i nuovi mezzi che potranno utilizzare i protagonisti all'interno del gioco. Ce ne sono delle aggiunte molto interessanti in realtà, perché sono dei vecchi mezzi che nei giochi precedenti venivano usati dai nemici. C'è il lanciamissili, che ovviamente tutti avranno il patentato mitragliatore azzurro, ma in questo caso ci sarà questo lanciamissili enorme, carro armato corazzato, che è quello classico con la parte davanti con gli spuntoni, quelli per buttare giù le fortificazioni, che anche in questo caso potrà essere utilizzato. C'è un camminatore cyborg, come sapete nei giochi precedenti c'erano quei camminatori che si arrampicavano sui muri e una volta uccisi esplodevano prima di scomparire. E poi forse lo slug più particolare, più assurdo nella serie secondo me, è il muletto. C'è un muletto a un certo punto di quelli da fabbrica, di quelli da capannone, che potremmo usare come mezzo. Apprezzatissima come aggiunta, però anche qui qualche glitch di troppo, perché soprattutto nel lanciamissili e nel carro armato corazzato non hanno i frame di invincibilità che hanno gli altri mezzi, e quindi si rischia di perderli in un attimo, soprattutto contro nemici che sparano a ripetizione. Però nonostante tutto aggiungono comunque una nota di colore e di gameplay, perché ovviamente si usano in maniera differente a questo gioco, anche se non potranno essere sfruttati tutti quanti in un solo playthrough.
Sì, perché una delle cose che ritornano da Metal Slug 3 sono le strade alternative. Il gioco è pieno di queste strade alternative, si dividono solitamente in due ma non di più, e a volte ci sono questi slug in giro per la mappa, ovviamente solo da una di queste parti. Una cosa che già critico molto di questo gioco è che solitamente se tu hai uno slug te lo puoi portare fino alla fine del livello, e molto raramente ti viene tolto dalle mani. Succede succede poche volte nel corso dei giochi. Ad esempio, quando devi tuffarti in acqua, devi scendere dal carro armato, oppure quando entri nella grotta nel 2 che scendi dal cammello perché si mette a bere l'acqua. Qui invece ci sono dei punti in cui lo slug improvvisamente smette di funzionare, e questo è stato giustificato da SNK poi quando ha preso la lore e ne ha spiegato, anche giustificando gli stessi frame di invincibilità che non hanno i mezzi avversari, proprio perché sono mezzi avversari, non hanno l'ingrediente segreto di uno slug dell'esercito regolare.
È forse per questo che la fatidica mossa di lanciare lo slug allo sbaraglio in autodistruzione saltando all'ultimo momento, in questo caso non viene fatta con una combinazione di tasti, ma viene aggiunto un tasto dedicato, il quarto tasto. Quindi è il primo meta slug fatalità, il 4, che ha 4 tasti per la prima volta. Quindi anche qui una ricerca di aggiungere qualche innovazione per fare breccia nel cuore dei fan di questa saga. Un altro elemento che fa ritorno in questo quarto capitolo è anche quello delle trasformazioni. Nei capitoli precedenti ci si poteva trasformare in mummia con le maledizioni, in pupazzo di neve, in zombie, e anche in questo caso ci saranno tutti questi tipi di trasformazione, ma verrà aggiunta un'ulteriore, ovvero la trasformazione in scimmia, perché ci saranno degli scienziati con dei fucili sparadardi che, se ci colpiranno, ci tramuteranno in un primate che avrà un'arma sì forte, perché avremo un Uzi, quindi un'arma molto più forte della pistola base, però saremo molto lenti e non potremo prendere altri oggetti finché saremo trasformati. E come abilità in più avremo la possibilità di appenderci al soffitto, e il nostro salto, la nostra abilità di salto, sarà ancora maggiore.
Infine, l'ultima novità, forse da me più apprezzata, è il Metallish System, questo sistema di combo sostanzialmente che c'è nel gioco per fare più punti, che non serve assolutamente a niente, però è molto interessante e secondo me andava sviluppato in seguito, ma non è piaciuto tanto alla critica, soprattutto perché si tratta di un arcade. Questo sistema come funziona? Ci sono degli oggetti che puoi trovare ogni tanto, che sono degli emblemi bianchi, blu e di vari colori, che poi diventeranno man mano che facciamo punti, e abbiamo una sorta di timer in cui quei punti che facciamo vengono raddoppiati, abbiamo un bonus per un tot di tempo. È una meccanica alla flipper, chiamiamola così, nel senso che quando c'è un bonus che ti viene dato per un tempo e vai ad avere un moltiplicatore. L'ho trovata molto interessante, magari da sviluppare i giochi successivi, che ne so, con qualche bonus anche al danno magari o alla difesa, boh, ci possono essere tantissime alternative. Purtroppo questo è stato anche un punto di critica molto come cambiamento proprio nello stile di gioco, perché i punti non sono mai stati una delle caratteristiche di questo gioco, anche se, sempre tornando alla versione competitiva, diciamo, di questo gioco per quanto riguarda le speedrun, ci sono sia speedrun di velocità, e in questo caso il gioco si presta, anche se è parecchio difficile da fare speedrun rispetto agli altri, che sono molto più studiabili in un certo senso, poi vi spiego nel dettaglio alcune parti del gioco, ma l'altra cosa è che c'è anche il record del mondo per quantità di punti, e questo sistema qua va sfruttato all'ennesima potenza proprio per ottenere il maggiore punteggio possibile.
Un'ultima aggiunta che viene fatta in questo Metal Slug 4 sono delle specie di cinematiche, degli piccoli spezzoni all'inizio e alla fine di ogni missione. Mentre prima partivamo subito allo sbaraglio e una volta completato lo schema, la missione, ci mettevamo in posa festante intanto che i punti venivano calcolati, in questo caso ad ogni fine livello ci sarà un'animazione dove solitamente il resto del nostro team, il resto della nostra squadra, arriverà con un furgone o con un elicottero per prelevarci, per portarci nello schema successivo, nella prossima parte del gioco. È una piccola cosa di sceneggiatura un po' cinematografica che non porterà niente ai fini del gioco, come dicevo, però l'ho trovata interessante, carina, per dare un senso di continuità e fluidità a tutta la storia. Ma adesso concentriamoci un po' di più sulla trama, sulla storia e sulla spiegazione dei livelli di questo gioco, dopo esserci ascoltati un'altra traccia della colonna sonora. Ricordiamo che questo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi è sponsorizzato da Level Up, la bevanda dei gamer.
Andate su levelup.it ed usate il nostro codice FFATA per ottenere uno sconto e aiutarci ancora di più a far crescere il nostro progetto.
E ora ritorniamo alla puntata!
La La storia di questo gioco è molto interessante perché ci viene raccontata da una cinematica molto breve che in realtà sta nell'inizio del gioco, proprio nella versione demo prima di inserire i crediti, e che ci mostra un Morden apparire improvvisamente su uno schermo di una trasmissione intercettata dallo stesso Tarma. Tutti quanti gli altri del gruppo sono intorno a lui che guardano questa trasmissione, quindi è tornata una nuova minaccia. E una cosa interessante di questo gioco è, secondo me, il tema, perché mentre Metal Slug 1 era la guerra e quindi Rambo e quindi le citazioni a quei film anni 80, e il seguito puntava molto di più sugli alieni, quindi Independence Day, X-Files, film insomma che c'entrano con gli alieni, e più sugli anni 90, qua si vede che vogliono andare ancora un po' più avanti con le tempistiche, introducendo quelli che sono i virus informatici, l'informatica e la trasmissione dei dati. L'Intel, anche lo stesso Tarma e Eri rimangono indietro perché sono a cercare di trovare una cura, un antidoto per questo virus informatico che apparentemente Morden ha sparso in giro. Questo nuovo sindacato, che scopriremo essere il sindacato Amadeus, molto molto particolare come situazione, e devo dire che anche un cercare di essere al passo coi tempi, come c'è stato proprio con altri giochi sia di SNK con la serie di King of Fighter, che quando siamo in questo periodo qua farà uscire tutta una nuova saga insomma che partirà in questo periodo, ma anche con giochi contemporanei che si affidano di più a raccontare storie: Kingdom Hearts, GTA 3, Super Mario Sunshine, Halo, tutti quanti giochi che nel loro genere hanno cercato di portare avanti lo storytelling molto più prominente, e anche qua in un certo senso c'è, anche se stiamo parlando di un run and gun arcade.
Quindi la nostra missione, il nostro scopo è fermare il gruppo terroristico Amadeus prima che metta online questo virus che si preannuncia dover prendere il controllo di tutti i sistemi informatici del mondo, un po' il Millennium Bug però del terrorismo. Partiamo con la nostra avventura dal primo livello, ambientato a New York, e qui si può già vedere la similitudine con un altro livello già incontrato in Metal Slug 2. È un livello che è pieno di automobili sul percorso che possono essere fatte esplodere. Già qui vediamo l'ispirazione, probabilmente anche la tecnologia, gli sprite gli stessi usati nel gioco precedente, che però viene poi diversificato con i vari nemici e anche il primo percorso alternativo che si può utilizzare. In questo caso sembra un po' anche un glitch la prima volta che l'ho trovato, perché solitamente ci sono delle parti in cui i nemici vengono dal fondo dello schermo, dal basso, con delle scale o dei vialetti. In questo caso qui noi in una volta possiamo scendere da uno di questi vialetti, e non è immediato se noi non siamo abbassati, stiamo strisciando per terra. Quindi qua è un po' oscura, non è molto reperibile la prima volta che ci si gioca, però una volta che avremo scoperto questa via alternativa potremo passare inosservati in questa sezione un po' meno urbana, dove ci sono nemici nuovi e ci sarà anche appunto l'introduzione della prima trasformazione, quella in scimmia. Mentre procedendo nella parte superiore del livello abbiamo questa sezione che spezza un po' il ritmo del gioco, perché verrà il nostro aiuto uno dei prigionieri, di quelli che liberiamo di solito, a cavallo di un sidecar, dove noi saliremo e verremo trasportati nella parte successiva del livello, non prima però di aver affrontato una sezione in movimento dove verremo attaccati da aerei e gli altri camion, e qui Tarma ci verrà in aiuto col furgone. Quindi Tarma non è un personaggio giocabile come detto, però ci verrà effettivamente in aiuto, farà la sua comparsa come personaggio di background. Veniamo trasportati di nuovo in un'altra sezione run and gun classica, dove arriveremo al boss di fine livello, che in questo caso ricorda un po' i boss finali anche dei giochi precedenti. Avremo questo dirigibile che passerà sulle nostre teste, ed è fatto anche questo a sezioni come molti boss prima di lui. Dovremo distruggere le varie parti, i vari laser, i vari cannoni, prima di passare alla schermata successiva, finché non lo distruggeremo mettendo in fuga il nemico.
Il secondo livello è ispirato allo stile delle Alpi, un paese europeo con le trincee, insomma molto prima guerra mondiale, ma c'è tanto riciclo insomma anche qua di varie parti, varie sezioni, anche vari nemici. Ci sono, mi ricordo, i nemici che sono quelli nascosti in mezzo alla foresta che vengono fuori col cannone, e tante altre cose. Si vede insomma che da questo punto di vista è poco ispirato, è abbastanza lineare anche, però l'ho trovato interessante per la fluidità che ha questo schema rispetto al precedente. Precedente l'area sotto è veramente una linea retta che vai a proseguire sempre dritto, e la maggior parte dei nemici sono nemici umani e pochissimi mezzi, mentre la parte superiore viene un po' spezzata da quella parte in motocicletta di cui ha parlato Yuga. Qui in realtà c'è qualcosina di più di movimento, si va per delle salite, si scende, si fa un po' di trincea, appunto ti danno un po' di bidimensionalità. C'è il Bradley, che è appunto il primo primo di questi mezzi nemici che possiamo utilizzare e che, se non state attenti, veramente vi muore subito proprio per il discorso della invincibilità che è stata tolta. Ma al contempo, e cito questa cosa, adesso hanno più energia comunque tutti gli slug, anziché avere 3 colpi ne possono subire 4. Non che serva granché con questo tipo di mezzo, però funziona lo stesso. La cosa interessante è che a un certo punto ritornerà il mitico Allen, il boss pelato che abbiamo sempre visto nella sezione boss, quindi la prima volta che è un boss di fine livello, non intermedio, ed è forse uno dei boss più strani dal mio punto di vista, forse perché non l'hanno disegnato abbastanza bene quando subisce i colpi, nel senso che non ti accorgi mai quando sta per morire. È una grande torre formata da diverse sezioni e noi dovremmo distruggerla una alla volta, e ciascuna di queste sezioni ha un potere diverso. A volte vengono fuori tanti nemici, a volte hanno un cannone gigante oppure dei missili che partono in orizzontale. Hai pochissimo spazio di movimento, è abbastanza tosta da fare, e questa sarà anche una cosa che vedrete spesso in tutti i boss di questo gioco, ovvero che vieni messo in una zona molto confinata, senza grosse possibilità di movimento, con un boss che solitamente è statico o quasi. Anche il boss precedente, il dirigibile, che assomiglia tanto al famosissimo Hindenburg, in realtà anche lui sta fermo, non si muove tanto. Ci sono queste sezioni che, dopo che hai imparato i pattern, sei abbastanza a posto. Però l'ho trovato particolare come situazione, e questo boss molto molto difficile al contempo, fino a quando non distruggi anche la punta con lo stesso Allen, che esploderà, ma non vedremo che fine ha fatto veramente.
Anche il terzo livello è un po' un ritorno alle origini, perché ci troviamo in uno schema innevato, ricorda le montagne del Nepal o la Finlandia in base alle lore che si trovano anche online, dove le aggiunte sono bene o male solo visive, perché ci sono i pupazzi di neve nei quali ci potevamo trasformare se colpiti dagli Yeti, che in questo caso nascondono i nemici e i soldati classici dell'esercito di Morden, in questo caso con un colore diverso a simboleggiare che sono invece di Amadeus, ma fondamentalmente sono gli stessi nemici di prima. Anche in questo caso tornano i percorsi alternativi, è più visibile e c'è anche un motivo realistico per prendere la via alternativa. Infatti, se indugeremo troppo sul ciglio di un burrone, questo ciglio crollerà facendoci cadere non verso la nostra morte, ma verso una caverna ghiacciata dove torneranno gli Yeti, visti già in Metal Slug 3 con le stesse caratteristiche. Avremo la possibilità di avere un orso polare come nostro alleato di fortuna, per poi risalire in superficie attraverso una cascata fatta di piattaforme. Altrimenti, proseguendo, essendo veloci prima del crollo dello strapiombo, saliremo fino alla cima della montagna superando una caverna, poi dovremo scendere dal costone successivo. In questo caso qui c'è un'altra parte un po' più movimentata, dove saliremo su un tronco che si spezza, quindi un po' facendo snowboard e facendoci largo, travolgendo tutti i nemici fino alla rottura del tronco, arriveremo di nuovo giù a valle per affrontare il boss di questo schema, che è un altro ritorno, perché sarà un carro armato molto corazzato con a bordo Morden. Boss finale dei giochi precedenti lo vediamo come un boss secondario, però molto temibile, perché questo carro armato è estremamente corazzato e, come diceva anche prima Ace, i boss sono fatti in modo che tu navighi in uno spazio molto ristretto. In questo caso il carro armato avrà una sega circolare che si estenderà verso di noi, lasciandoci veramente giusto i pixel del personaggio da tenere a bordo schermo, mentre staremo comunque evitando colpi dall'alto. Distrutto anche questo nemico, vedremo quello che succede molto spesso anche nei giochi precedenti, ovvero prima che esploda tutto arriva un elicottero che salva all'ultimo momento Morden, che se ne va ridendo.
Il quarto livello, che è ambientato in Canada, è un altro livello che si divide in due ed è molto particolare, perché è un parco divertimenti, quindi abbastanza ispirato e diverso dal solito a tema horror, e qui ci sono tutte quante le trasformazioni che non abbiamo visto ma che ritornano, quindi la trasformazione in mummia e la trasformazione in zombie. Se andiamo nel percorso superiore andremo in una zona che parte molto bene secondo me, perché è una città infestata dagli zombie e si vede molto bene, molto carina da vedere, mentre se andiamo nella parte inferiore faremo tutto il giro nelle caverne, molto simile a quello che succede in Metal Slug 2 con le mummie. Qui ci sono anche delle sezioni, prima vi dicevo che ci sono delle sezioni per fare un sacco di punti, e quello che succede qua lo vediamo qua, ma lo vediamo soprattutto nel prossimo schema. Ci sono tantissimi nemici che puoi far spawnare, in un certo senso hanno qualche pixel che si vede ma non sono ancora attivi e hanno praticamente energia infinita, quindi tu puoi stare lì a colpirli tantissimo e fare un sacco di punti e loro non sono ancora attivi, non si stanno ancora muovendo. Questa cosa succede abbastanza spesso in questa zona, stessa cosa con lo spawn dei nemici. Ci sono alcune mummie che precludono l'avanzamento e quindi solo quando viene uccisa quella mummia puoi avanzare, ma tutte le altre mummie continuano continuano a spawnare all'infinito. Quindi se tu riesci a bloccare, diciamo, la mummia chiave per poter proseguire il livello e metterti dall'altra parte dello schermo, puoi stare lì a uccidere tutte quante le mummie che vengono spawnate una di seguito all'altra, e veramente ti puoi fare le ore a stare lì a farmare punti. Una cosa che appunto non c'è nei titoli precedenti. Quindi questa cosa qua è un piccolo difetto del gioco, che è dovuto proprio al fatto che non sono veri e propri sviluppatori quelli che hanno portato a termine il titolo. Alla fine comunque i due sentieri si ricongiungono nella battaglia boss, che è una testa robotica con un braccio laser che vi attacca da sopra. Anche qui boss statico con un braccio in movimento, ha due fasi se non mi ricordo male. All'inizio ha questa maschera da pagliaccio fondamentalmente, ma appena gliela distruggiamo comincerà ad avere un'altra serie di attacchi che sono anche abbastanza fastidiosetti, ma con pattern che sono più o meno sempre quelli. Quindi in un certo senso le due fasi sono chiaramente distinguibili. Nel momento in cui distruggete quello che è il braccio che avete sulla testa, il boss è praticamente concluso, anche se in realtà avrà ancora un sacco di energia.
Il quinto schema inizia in una maniera molto buffa secondo me, perché alla fine del livello precedente noi veniamo prelevati dalla nostra squadra con un elicottero mentre andiamo dentro un container. Nello schema successivo, quindi questo quinto livello, noi usciamo da questo container all'interno di una nave diretta alla base di Amadeus. E quindi qua, quando noi apriamo, ci sono tutti i nemici che si spaventano perché abbiamo fatto proprio un'operazione sotto copertura. Quindi l'ho trovato un tocco carino. Come dicevo, queste scelte di mettere una scenetta all'inizio e alla fine di ogni livello è una cosa che ho apprezzato particolarmente. Quindi noi siamo all'interno di una nave di Amadeus e i nemici, il particolare tipo di nemico che incontriamo in questo schema, sono pirati che ci lanceranno le loro sciabole seguendo un po' il pattern delle granate che ci lanciavano i soldati classici. C'è un altro percorso alternativo: dopo esserci fatti strada nella stiva della nave, avremo la possibilità di aprire una botola con il sistema che avevamo trovato nei giochi precedenti, ovvero le leve con la freccia verso l'alto che dovremo attivare perdendo un po' di tempo, rendendoci vulnerabili per alcuni secondi, molto rischiose. Ma una volta aperta questa botola avremo la possibilità di infilarvici, e qui un colpo di scena, perché per un run and gun non pensavo potessero inserire anche questo, ma ce l'hanno fatta, ovvero c'è lo schema dell'ascensore. Entrando in questa botola, che tra l'altro è anche controintuitivo, noi scendiamo per prendere subito un ascensore verso l'alto. Come nei migliori picchiadura a scorrimento, dovremmo farci largo tra orde di nemici che a ogni piano entreranno in questo ascensore fino ad arrivare alla fine del livello, che potrà essere raggiunto anche se proseguiremo all'interno della stiva, ma in questo caso, procedendo sempre in orizzontale, andremo nella parte esterna della nave e qui dovremo affrontare alcune imbarcazioni che tenteranno di farci cadere in acqua. Una volta però arrivati alla fine, ci scontreremo con un mezzo marino, un sottomarino. Ci tengo a sottolineare che comunque è stata rispettata la caratteristica dei vari metaslug. Ogni boss di fine livello è meno male in una direzione diversa. Li combattiamo in orizzontale, in diagonale, in alto e in questo caso anche dal basso. Una caratteristica che è stata mantenuta della serie di metaslug, che comunque apprezzo perché ci fa sentire comunque a casa. E prima che affondi tutto, la nostra squadra verrà a prelevarci per portarci al livello finale.
Livello finale che si apre in una maniera molto diversa da tutti quanti gli altri giochi precedenti, ovvero noi ci caleremo con un cavo e la prima parte è un ricordo di quella che è la sezione in Metal Slug 3 sott'acqua, in cui dovremo scendere proprio sempre di più, ma questa volta siamo semplicemente appesi dal cavo. Molto molto bella, molto interessante. Proprio quando arriveremo giù in fondo, dovremo ancora andare più in giù. Il gioco in questo momento ha tantissime sezioni diverse, ce ne sono più di 10 diverse fondamentalmente, proprio di cambi di schermata. Questo può essere considerato positivo o negativo, perché a volte avere un'unica mappa senza soluzione di continuità è bella. In questo caso però c'è una sorta di schema dell'ascensore anche qua, perché quando raggiungiamo il pavimento, il piano zero, avremo il livello 5 e finita questa schermata faremo un'altra schermata in discesa, poi avremo il livello 4, il livello 3, il livello 2, il livello 1, fino a quello che è il boss finale. Qui viene dato largo spazio ad affrontare di tutto e di più per quanto riguarda i nemici. C'è un mix, insomma, come spesso succede nelle missioni finali. E una cosa appunto che non ho apprezzato sono questi ostacoli che vengono messi all'interno di tutta la mappa, che sono quelli che vi dicevo prima, abbastanza fastidiosi per quanto riguarda proprio il flow che hai nel gioco. Sono delle casse, dei container piccoli, che la prima volta che li vediamo è quando prendiamo il muletto. In quel caso era bello perché potevi prenderli e alzarli, in questo caso è un po' fastidioso perché ti fanno sprecare armi. E questi sono degli elementi di level design che ti aiutano a non essere troppo forte, perché ti devono far sprecare le armi, perché dopo c'è un nemico da affrontare, se avessi avuto quell'arma ce l'avrei fatta, invece no. Ed è un po' forzata, diciamo, la situazione da questo punto di vista. L'ultimo nemico da affrontare proprio al piano 1 è Morden, che non ha nessun mezzo, ha un bazooka in mano e si presenta molto semplicemente anche facile da uccidere, perché proprio poco più indietro abbiamo preso il laser che fa la sua comparsa, il rarissimo laser, una delle armi più potenti del gioco, e quindi distruggerlo è facile, ma non lo uccidiamo, lo distruggiamo, perché scopriamo che in realtà non è Morden vero, ma è un robot, è un cyborg che è stato creato da qualcun altro. Quindi hai la rivelazione che il sindacato Amadeus non è parte di Morden. C'è una citazione anche qua a quelli che erano i cloni che abbiamo visto in precedenza, però è molto interessante questa cosa che continua per la schermata successiva, e troveremo appunto altri cyborg, altre copie, fino ad arrivare a scoprire la verità, perché il piano zero, chiamiamolo così, in questo countdown di piani che stiamo facendo, ci presenta il mini boss, che è di nuovo una battaglia con Allen, con lo sfondo che ci fa vedere chiaramente una fabbrica di cyborg. Quindi siamo contro questo Allen, che si comporta in maniera molto particolare, perché è il solito combattimento, diciamo, che abbiamo già visto a partire proprio dal primissimo Metaslug. Ma la cosa interessante è che quello che era il trick di andargli vicino e utilizzare, insomma, il suo frame, il suo sprite, per poterlo accoltellare in continuazione senza prendere danni, lui ha un attacco di reazione che è uno dei pochi attacchi che quando ti colpisce non ti uccide, ma ti toglie l'arma e ti butta, ti scaraventa dall'altra parte dello schermo. Questa l'ho trovata una toccata interessante, e quindi sicuramente è una battaglia boss da affrontare come volevano gli sviluppatori da quel punto di vista, e che ci fa vedere poi una seconda battaglia in cui vediamo Allen trasformato in versione cyborg, quindi ormai, insomma, è anche lui qualcosa di diverso, molto molto interessante, ovviamente citazioni a Terminator, e alla fine prenderemo un ascensore per andare al boss finale. Questo boss finale che scopriamo adesso è Amadeus, è uno scienziato pazzo creato con uno sprite riciclato da Metal Slug 2, dove si vede lo scienziato che in realtà era da salvare quella volta. E questa è una battaglia boss composta da tre fasi, tre robot sempre più grandi e con più armi, uno a destra, uno a sinistra e uno centrale, a sottolineare ancora di più il discorso che diceva prima di Yuga di avere nemici in diverse aree dello schermo.
Grazie ormai alla nostra esperienza e alle armi, alle bombe che avremo accumulato in questo lunghissimo ultimo livello, riusciremo comunque a sconfiggere Amadeus, che rimarrà intrappolato, una scena molto cruda se voglio essere sincero, perché rimane intrappolato nella postazione del suo ultimo robot mentre la base comincia ad esplodere, quindi non ci viene fatto vedere che fine farà, però la possiamo immaginare. E quest'ultima parte extra game dobbiamo fuggire perché c'è la base che sta per esplodere, ma come altre volte non è semplicemente un bonus stage per fare punti, ma è fondamentale almeno per il tipo di finale che andremo a vedere, perché se noi riusciremo a scappare, a farci largo tra questi dannatissimi container che ci vengono sempre messi in mezzo alle scatole, avremo il finale buono dove noi torneremo vittoriosi e ci sarà un banchetto con tutti i personaggi, e qui c'è la trasformazione sovrappeso dove tutti quanti poi continuano a gozzovigliare, mentre se non ci riusciremo, non riusciremo a fuggire in tempo, ci sarà l'altro finale sempre positivo ma un po' più amaro, dove invece siamo in ospedale tutti rattoppati alla bene meglio con Tarma che ci viene a consolare portandoci delle ceste regalo. Comunque un finale positivo perché abbiamo salvato nuovamente il mondo, ma non sarebbe un gioco di Metal Slug se non ci fosse una scena post credit, come poi penso che la Marvel abbia preso ispirazione. Scopriamo anche questo, perché alla fine c'è questo computer con i simboli ormai stracciati del sindacato di Amadeus, che però si accenderà e trasmetterà alcuni dati a un mittente sconosciuto prima poi di spegnersi per sempre. Quindi un rimando a un possibile sequel. questo era Metal Slug 4, un gioco partito con grandissime difficoltà visto il fallimento di SNK, che però è stato raffazzonato, è stato ricucito, è stato programmato con le più buone delle intenzioni, che però a mio avviso non è bastato. Ci sono un sacco di aggiunte, come abbiamo detto ci sono personaggi nuovi, gli slug, le armi, nemici, livelli molto grandi con percorsi alternativi, però si vede tantissimo che è stato preso pari pari dai giochi precedenti, è stato rimmaginato non abbastanza, perché veramente mi ha dato la sensazione di rigiocare a giochi a cui ho già giocato, che per carità la serie di Metal Slug è molto lineare, sono tutti il gameplay molto simile, quasi uguale, però in questo caso qui è mancata forse l'innovazione non solo di contenuto, però mi aspettavo qualcosa in più, e il fatto che si leghi molto, soprattutto anche nel design di certi livelli, a qualcosa di già visto mi è sembrata più una raccolta, un'antologia, però questo qua invece è un gioco nuovo, quindi capisco dal punto di vista organizzativo che Mega Enterprise ce l'abbia messa tutta per creare questo gioco, per non far morire il franchise di Metal Slug 4, però è effettivamente un gioco che rispetto a tutti gli altri della saga veramente quello che mi è rimasto impresso di meno, nonostante abbia avuto comunque un buon successo, quindi mi sento di dare un voto forse anche troppo basso, però contando anche in quegli anni lì che giochi sono usciti sia per arcade che per i sistemi dell'epoca elencati da Ace prima, gli do un basso, se vogliamo dire 6 sprite e mezzo su 10, perché anche questo ho trovato una grossa pecca del gioco, che ha una comunque una semplicità di struttura e di gameplay, quindi si vede proprio che l'inesperienza ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo gioco. E tu Ace invece cosa ne pensi?
Io ho deciso di dargli 7 doppi machine gun su 10, non 14, quindi sempre 7 sono. A questo gioco è di meno rispetto agli altri, sicuramente un passo indietro, si vede l'inesperienza giustamente come ha detto Yuga, ma una cosa che ho trovato e che lo salva è la musica, che effettivamente è stata fatta da gente che ne sa, è molto diversa da quella dei capitoli precedenti, ma al contempo l'ho trovata interessante e soprattutto tematica, ecco, con i vari schemi, ti dà abbastanza il senso di quelli che sono i vari schemi. Sicuramente il quinto schema, quello della nave, è il più originale da un punto di vista, ci sono tante scene statiche, ecco, quelle sì, che possono essere considerate quasi dei quadri per la complessità di quello che vedi, però insomma se uno conosce già la saga è materiale riciclato, se uno invece non conosce la saga e lo vede così com'è dice un capolavoro questo gioco. Quindi sì, ci sono queste due anime contrastanti che però rendono il prodotto buono, e in un certo senso ci vuole alla serie, perché poi quando uscirà Metal Slug 5 sarà un ritorno per SNK per capire quali sono i valori e le basi da cui partire per fare un buon Metal Slug. Quindi diciamo è un po' la pecora nera da quel punto di vista, però insomma piuttosto che fare un po' come l'X, un remix del 3, hanno voluto osare facendo un 4, ci sono riusciti in parte e in parte no, quindi un voto positivo ma non così alto insomma.
E per questo primo episodio della quarta stagione è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete supportare il nostro progetto arrivato quindi alla quarta stagione con oltre 130 episodi, potete farlo offrendoci un caffè o una birra, che a noi piace di più, andando su enciclopediadevideogiochi.it e aiutarci a portare contenuti nuovi e nuovi progetti.
E se volete continuare a dialogare con noi venite sul gruppo Telegram t.me/enciclopediadevideogiochi, un gruppo che è nato un sacco di tempo fa ma che sta diventando veramente foltissimo di gente di tutte le età che parla di videogiochi e super appassionati. Venite anche a giocare al Guessing Tuesday, che è il nostro gioco per indovinare gli episodi che andremo a registrare, e potete anche seguirvi poi i backstage e tanto altro.
Noi come sempre ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.